Buongiorno, bentrovati. Vi ricordate cosa stiamo studiando e meditando insieme la domenica mattina, dall'inizio di gennaio? Prima lettera ai Tessalonicesi, la lettera che stiamo meditando insieme, che ci mostra come l'Apostolo Paolo avesse così a cuore questi credenti, uomini e donne che avevano creduto al Vangelo da lui predicato. E così nel mese di gennaio abbiamo visto un po' il contesto storico di come era nata questa chiesa in Tessalonica, una delle città della Grecia settentrionale. E abbiamo visto anche come l'Apostolo Paolo ringraziava Dio per la fede di questi fratelli a Tessalonica. Sappiamo e abbiamo già visto insieme più volte che questa lettera è stata scritta perché Paolo aveva a cuore di far sapere ai Tessalonicesi che dovevano perseverare nella fede così come stavano facendo. Aveva a cuore la loro fede, la loro crescita spirituale. Paolo stesso, che era stato in questa città, aveva predicato il Vangelo, poi era dovuto scappare, fuggire, in un certo senso. Era stato proprio esortato ad andare via perché era scoppiato un tumulto da parte di quei giudei invidiosi, ci dice la parola di Dio, che avevano visto come molti proseliti giudei si erano convertiti a Cristo. Molti che frequentavano la sinagoga avevano smesso di seguire la religione giudaica, comprendendo chi era il Messia, comprendendo che Cristo aveva completato e compiuto l'antico patto, quello che Dio aveva fatto con Mosè, e aveva soddisfatto completamente la legge, quello che gli uomini non potevano fare. Avevano creduto in Cristo come il loro Signore e Salvatore, rendendosi conto che tramite la legge di Mosè non potevano essere salvati, perché nessun uomo, nemmeno noi oggi, possiamo rispettare e obbedire alla legge di Dio. E così questo tumulto aveva costretto Paolo e i suoi collaboratori, vi ricordate, lui era in viaggio insieme a Sila e a Timoteo, a lasciare Tessalonica. La stessa persecuzione che aveva colpito lui avrebbe colpito i credenti di Tessalonica. E allora che ne sarebbe stato di questi fratelli e sorelle in fede, così giovani nella fede tutto sommato? Cosa fa allora Paolo? Appena si rincontra con Timoteo, lo manda a Tessalonica a chiedere informazioni della loro fede. Timoteo riporta queste informazioni a Paolo. Le informazioni sono belle. Gli dice: guarda che in mezzo alle persecuzioni e alle prove, questi fratelli di Tessalonica stanno perseverando nella fede, hanno veramente creduto a Cristo e la loro fede addirittura si sta diffondendo in tutta la Grecia. Allora questo è il contesto storico che spinge Paolo a scrivere la lettera. E quindi è una lettera piena di ringraziamenti, piena di lode per questa fede dei Tessalonicesi. È anche una lettera che li esorta a perseverare in una nuova vita, la vita cristiana, in una vita santa, non più come quella di prima, ma separata dal peccato, dall'immoralità, dall'idolatria. E perché li esorta? Dice, perché quel Cristo che vi ha salvato, quel Cristo tornerà e porrà fine a tutte le ingiustizie che state vivendo adesso, porrà fine a tutta la tristezza che passate oggi, porrà fine al dolore delle persecuzioni di coloro che vi osteggiano nella fede. Quel Cristo tornerà e allora vivete la nuova vita in attesa del ritorno di Cristo. Questo è un po' il messaggio centrale della lettera. E al capitolo 2 abbiamo già visto la volta scorsa che l'Apostolo Paolo si presenta come un modello da imitare. Voglio leggervi di nuovo il capitolo 2, dai versetti 1 a 12, e poi la meditazione di oggi la facciamo in particolare sugli ultimi 7 versetti. L'altra volta abbiamo fatto da 1 a 6, vi ricordate? Capitolo 2, prima lettera Tessalonicesi, capitolo 2. Voi stessi, fratelli, sapete che la nostra venuta tra voi non è stata vana. Anzi, dopo aver prima sofferto e subito oltraggi, come sapete, a Filippi, trovammo il coraggio nel nostro Dio per annunziarvi il Vangelo di Dio in mezzo a molte lotte. Perché la nostra predicazione non proviene da finzione, né da motivi impuri, né è fatta con inganno. Ma come siamo stati approvati da Dio che ci ha stimati tali da poterci affidare il Vangelo, parliamo in modo da piacere non agli uomini, ma a Dio che prova i nostri cuori. Difatti non abbiamo mai usato un parlare lusinghevole, come ben sapete, né pretesti ispirati da cupidigia, Dio ne è testimone. E non abbiamo cercato gloria dagli uomini, né da voi, né da altri, sebbene come apostoli di Cristo avessimo potuto far valere la nostra autorità. Invece, siamo stati mansueti in mezzo a voi, come una nutrice che cura teneramente i suoi bambini. Così, nel nostro grande affetto per voi, eravamo disposti a darvi non soltanto il Vangelo di Dio, ma anche le nostre proprie vite, tanto ci eravate diventati cari. Perché, fratelli, voi ricordate la nostra fatica e la nostra pena. Infatti è lavorando notte e giorno per non essere di peso a nessuno di voi che vi abbiamo predicato il Vangelo di Dio. Voi siete testimoni, e Dio lo è pure, del modo santo, giusto e irreprensibile con cui ci siamo comportati verso di voi che credete. Sapete pure che, come fa un padre con i suoi figli, abbiamo esortato, confortato e scongiurato ciascuno di voi a comportarsi in modo degno di Dio, che vi chiama al suo regno e alla sua gloria. Versetti da 7 a 12 è il proseguimento del ragionamento che Paolo ha iniziato all'inizio del capitolo 2. Lui si pone come un esempio. L'altra volta, due domeniche fa, abbiamo visto come nei versetti da 1 a 6 il suo era l'esempio di un servitore che voleva essere approvato da Dio. E abbiamo visto alcuni principi che caratterizzavano il suo ministero, un servitore approvato da Dio. Oggi invece, dai versetti 7 ai versetti 12, che cosa vediamo? Come si presenta Paolo? Io gli ho voluto dare un titolo, prendendo un po' spunto da un libro di Maria Teresa, che commentava la donna di Proverbi 31, e l'ha intitolato La donna che non esiste. Questo servitore che vediamo qua, potremmo definirlo il servitore che non esiste. Per quanto è alto questo esempio. Non perché non sia possibile, e questa mattina vogliamo un po' riflettere su questa realtà del ministero di Paolo, non che non sia possibile, ma è molto alto l'esempio che la parola di Dio ci mette questa mattina come servitore, come ministro. Il servitore che non esiste. Infatti, dice l'Apostolo Paolo al versetto 7, non abbiamo fatto valere la nostra autorità, non abbiamo preteso da voi nessun sostegno economico, non abbiamo preteso da voi nessun tipo di servizio, sta dicendo in pratica abbiamo pensato tutto quanto noi, io e i miei collaboratori. E come siamo stati? Dice, siamo stati mansueti in mezzo a voi come una nutrice che cura teneramente i suoi bambini. E questi primi versetti, il versetto 7, il versetto 8 e il versetto 9, ci danno un esempio di un servitore che è come una madre. I successivi, il versetto 10, 11 e 12, ci daranno invece l'esempio di un servitore che è come un padre. Ed è per questo che dico che è un servitore che non esiste, perché è molto difficile essere 100% padre e 100% madre. Ora è questo quello che Paolo sta dicendo, delle motivazioni e dell'amore che lo hanno spinto nel suo ministero. Siamo stati mansueti in mezzo a voi come una nutrice che cura teneramente i suoi bambini. Mansueti. Questa parola non è usata molto spesso nella Bibbia, proprio nell'originale greco. È soltanto usata qui e in Seconda Timoteo 2,24 ed è tradotta in Seconda Timoteo con la parola mite, quindi in un modo molto simile. Che vuol dire essere mansueto, essere mite? Che figura vi fa venire in mente? Una nutrice? Una nutrice che, ossia una mamma che sta nutrendo il suo bimbo neonato. Ci fa venire in mente una persona che usa tenerezza, una persona gentile, una persona che non avrebbe mai in nessun modo usato violenza o forza o autorità, ma al contrario una persona che ha grande pazienza, grande gentilezza e mostra grande tenerezza. È una delle immagini più belle, no? Quella di una mamma che allatta il figlio. È una situazione in cui la mamma non ha nessuna intenzione di dire al figlio nulla di che lo rimproveri. Perché non mangi? Non glielo potrebbe dire. Perché piangi? Più che altro si rende conto del bisogno che ha il bambino, del bisogno fisico, anche dei bisogni emotivi. Ed è pronta a prenderlo in braccio, è pronta a sacrificarsi, è pronta a dargli quello di cui ha bisogno, il nutrimento. Come una nutrice, siamo stati mansueti in mezzo a voi, come una nutrice che cura teneramente i suoi bambini. È chiaro qui che dal punto di vista spirituale possiamo vedere come l'Apostolo Paolo aveva insegnato e predicato il Vangelo a questi uomini, a queste donne a Tessalonica, e quando ha visto delle conversioni, si è reso conto che queste persone erano come dei bambini, dei neonati spirituali. Avevano bisogno di una cura particolare, avevano bisogno di essere nutrite anche con gli elementi più basilari della fede, perché non sapevano nulla di Gesù, non sapevano nulla delle scritture. E avevano anche bisogno di ricevere un esempio, come può fare un genitore verso il figlio. Cosa fa un genitore verso il figlio? Dà tutto se stesso, senza pretendere nulla in cambio, soprattutto quando pensiamo a un neonato, a un bambino così piccolo. Infatti dice: noi siamo stati così mansueti in mezzo a voi come una nutrice che cura teneramente i suoi bambini, e così nel nostro grande affetto per voi, versetto 8, eravamo disposti a darvi non soltanto il Vangelo di Dio, ma anche le nostre proprie vite, tanto ci eravate diventati cari. Quanto è importante che un ministro di Dio, un pastore, un anziano di una chiesa abbia questo atteggiamento. Quanto è vitale. E certo non è facile. Non è facile perché in realtà poi in una chiesa locale come la nostra non tutti sono neonati spirituali. Alcuni sono figli più maturi. E quindi è difficile anche riuscire ad avere lo stesso amore che si sacrifica ma con atteggiamenti diversi verso chi è più piccolo nella fede, un neonato spirituale, e verso chi è più maturo. Bisogna avere la saggezza di Dio per poter dare a chi è più maturo nella fede dei ministeri, dei servizi, e invece dare un altro tipo di nutrimento spirituale a chi è giovane nella fede. Non è facile, ma c'è una motivazione dietro a tutto questo, che ci dice qua l'Apostolo Paolo. Eravamo pronti non soltanto a trasmettervi le verità di Dio, che comunque sono importanti, che comunque sono la base non solo della nostra fede, ma della nostra vita. Eravamo disposti a darvi tutto noi stessi. E fa un esempio, dice, perché voi ricordate bene, versetto 9, la nostra fatica, la nostra pena. La fatica ci fa pensare proprio allo sforzo fisico, no? Che si fa, immaginate una mamma, che sforzo fisico fa quando deve allattare il bambino neonato? Incredibile, enorme, perché ogni 3 ore deve dar da mangiare e la notte non fa il pisolino il bambino, si sveglia per mangiare, perché il suo stomaco è ancora piccolino e dopo 2 ore e mezzo, 3 ha di nuovo fame. E così la mamma per il primo mese, forse anche i primi 2 mesi, ogni 3 ore c'ha la sveglia. Infatti ci sono alcune mamme che se lo tengono a letto così, quando si sveglia per mangiare non si devono alzare, andare nella culla, prenderlo, poi lo devono cambiare, gli danno un po' di latte e via. in realtà fa bene al bambino stare nella sua culla, ed è molto faticoso per la mamma fare questo lavoro, è molto faticoso. Ho visto mamme proprio allo stremo delle loro forze in quel periodo, è normale. E i papà che dormono beati, io ne so qualcosa, a meno che non debbano allattare con il biberon, allora si danno il cambio, un po' fatichi tu e un po' fatico io. È molto faticoso fare questo lavoro e avere questa cura tenera verso dei neonati, e dei neonati anche spirituali. E questo aveva fatto l'Apostolo Paolo, aveva faticato notte e giorno. E poi parla anche della pena, dove la pena ci fa pensare non tanto alla fatica fisica quanto alla preoccupazione, al suo cercare di fare bene, al desiderio di vedere dei frutti, dei cambiamenti in questi fratelli, in queste sorelle di Tessalonica. Ed è buono infatti che Paolo non fosse lì da solo. Sappiamo che, a meno che non era costretto da eventi, Paolo come missionario viaggiava con un gruppo di collaboratori. Sila e Timoteo erano con lui adesso. Paolo era il primo a rimboccarsi le maniche per lavorare, però quando poteva si dedicava completamente all'insegnamento della parola di Dio, e i suoi collaboratori lavoravano per lui, per sostenerlo. E così vediamo che qua sta ricordando ai Tessalonicesi il suo esempio di servitore. Vi ricordate che io, per non pesare su nessuno di voi, ho rinunciato ai miei diritti, io e i miei collaboratori abbiamo lavorato notte e giorno. E così magari di giorno lavoravano per mantenersi, per guadagnare dei soldi, e la sera passavano il tempo ad insegnare la parola di Dio, e la notte passavano il tempo a pregare, ad insegnare la parola di Dio a chi poteva. È come una nutrice che non ha mai tregua, che ogni 3 ore si deve svegliare per dar da nutrire al suo bambino. Così era il ministero di Paolo, come una mamma. Posso dire che come anziani, ancora oggi, noi vogliamo fornire questa cura a voi, che consideriamo i figli spirituali che Dio ci ha dato, le pecore di cui aver cura. Spesso un anziano, un pastore, è proprio raffigurato come, dice la parola stessa, un pastore che cura il gregge, o come un insegnante, o è raffigurato come un araldo che annuncia la parola di Dio. Eppure questo brano oggi ci fa vedere che è anche raffigurato come una mamma. Una mamma che deve avere una relazione profonda, intima, con i suoi figli spirituali. Quindi un anziano, un pastore che deve avere una relazione vera, profonda, sincera, intima, con i credenti che Dio gli ha dato da curare, con i fratelli, con le sorelle della Chiesa. E come anziani vogliamo vedere che i figli crescono, perché una mamma non si augura di rimanere con il bambino piccolo ad allattarlo tutte le notti. Non vedo l'ora che il figlio cresca, e cresca bene, cresca in salute. Come anziani vogliamo vedere che voi crescete forti, sani, ben formati nella fede, e che, come sta dicendo qui l'Apostolo Paolo, possiate guardare al nostro esempio. Quindi noi abbiamo sicuramente il grande impegno di essere per voi questo tipo di esempio. Voi allo stesso tempo avete la responsabilità di copiare questo esempio e di crescere nella fede. E tutti quanti insieme chi guardiamo? Guardiamo a Cristo. Non solo perché è il nostro capo, ma perché è l'esempio più alto, che ha dato la sua vita per salvarci, che ha sacrificato ogni suo diritto, che ha preso tutta la condanna dei nostri peccati, perché noi potessimo diventare figli di Dio. Un ministero svolto con l'amore di una mamma, sono i primi 3 versetti, dal versetto 7 al versetto 9. E poi cambia un po' l'argomento. Al versetto 10 l'Apostolo dice: voi siete testimoni, e Dio lo è pure, del modo santo, giusto e irreprensibile con cui ci siamo comportati verso di voi che credete. Sapete pure che come un padre fa un padre con i suoi figli, abbiamo esortato, confortato e scongiurato ciascuno di voi a comportarsi in modo degno di Dio che vi chiama al suo regno e alla sua gloria. Allora qui inizia a parlare di un'altra figura, la figura del padre. Paolo dice: non soltanto sono stato come una madre verso di voi, e voi lo sapete, ma voi siete testimoni, e Dio lo è pure, che io sono stato per voi come un padre. Sapete pure che come fa con un padre con i suoi figli, come siamo stati. Ci siamo comportati in modo santo, giusto e irreprensibile. Adesso vediamo queste tre parole cosa vogliono dire. E poi abbiamo anche fatto che cosa? Abbiamo esortato, confortato e scongiurato. Queste parole ci fanno anche vedere, secondo il pensiero di Dio, che cosa dovrebbe essere e che cosa dovrebbe fare un padre. Al versetto 10 vediamo che lui dice: noi ci siamo comportati verso di voi che credete in tre modi, sono tre avverbi, in modo santo, in modo giusto e in modo irreprensibile. Il modo santo ci fa capire un qualcosa di importante che legava Paolo nella sua relazione con Dio. Paolo voleva vivere una vita sempre più che onorasse la santità di Dio. Quindi una vita in cui lui poteva sempre più essere sensibile al peccato e mettere a morte quel peccato nella sua vita. E dire: no, io non voglio compiere questo perché va contro la santità di Dio, disonora a Dio. E così Paolo sta dicendo: voi sapete, lo avete visto, com'è la mia vita? La mia vita, dice Paolo, è una vita che può onorare Dio. Poi avete visto anche che mi sono comportato in modo giusto. Questo ci fa capire un po' di più, c'è un po' di più una relazione, non tanto con la santità di Dio, ma con la sua legge, con la giustizia di Dio. Voi sapete che io mi sono comportato in un modo giusto, ci fa anche capire che non solo Paolo aveva a cuore di rispettare le leggi di Dio, ma che voleva essere imparziale, perché questa è la giustizia, che in Italia non funziona, che non dà quello che la persona merita, per quello non funziona. La giustizia invece dovrebbe dare a ciascuno quello che merita e dovrebbe essere quindi imparziale. E Paolo dice: voi sapete che io ho avuto questo atteggiamento, questo comportamento nella mia vita, che mi sono comportato in modo giusto verso di voi, in modo giusto verso le leggi di Dio. E mi sono comportato in modo irreprensibile. Irreprensibile vuol dire che non merita un rimprovero. Si potrebbe tradurre senza macchia, senza colpa. Irreprensibile è un po', l'Apostolo Paolo ci sta dicendo un po' che se facevi un'intervista ai Tessalonicesi e gli chiedevi: ma com'è stato Paolo? Come si è comportato verso di te? Ah no, Paolo è stato perfetto. Paolo mi ha sempre trattato nel modo giusto. Paolo ha sempre onorato Dio con la sua vita. Onorare Dio, onorare le sue leggi, onorare il nostro prossimo, con il nostro esempio. Questa è la vita di un padre, spiritualmente parlando. E così anche nella famiglia dovrebbe esserci la stessa realtà. Se un padre vuole che i suoi figli crescano in un certo modo, qual è il primo passo da fare? Qual è il primo ingrediente fondamentale? È il suo esempio. Come si comporta verso le autorità? Così farà il figlio. Come si comporta verso la moglie? Così farà il figlio verso la madre. Come si comporta verso il vicino di casa o i parenti? Così farà il figlio. Perché i figli imparano dall'esempio molto più che dalle parole. E questa è la chiave per gli anziani di una chiesa, per i pastori, per i ministri di Dio, per produrre dei figli forti nella fede. essere attenti al loro esempio, al loro modo di comportarsi. D'altronde, la parola di Dio ci dice che un anziano in una chiesa deve avere certe qualifiche, e molte di queste qualifiche sono legate proprio al suo comportamento. E guarda caso a come è lui in famiglia. Tutto inizia sicuramente con il fornire un modello virtuoso di padri spirituali che onorano le loro, i loro fratelli, le loro sorelle, che onorano Dio, che onorano le leggi di Dio. Non c'è soltanto però l'esempio e il comportamento, come abbiamo visto qui, ma ci sono anche delle azioni che un padre fa, e lo vediamo al versetto 12. Sapete pure che come fa un padre verso i suoi figli, versetto 11, cosa fa un padre verso i suoi figli, versetto 12. Abbiamo esortato, sconfortato e scongiurato ciascuno di voi a comportarsi in modo degno di Dio che vi chiama al suo regno e alla sua gloria. Qua veramente vediamo la figura più di un insegnante, ma non un insegnante che è lontano, dietro la cattedra, ma un insegnante con una sua autorità che è lì vicino al figlio. Infatti le parole, soprattutto le prime due parole, esortare e confortare nel greco, sono composte da due parole, da due verbi. La prima, esortare, è la parola che è usata anche per lo Spirito Santo e viene dal greco parakaleo. Noi la usiamo, o meglio, la Chiesa Cattolica lo usa per dire che lo Spirito Santo è lo Spirito Paraclito, cioè lo Spirito che ti esorta da vicino, stando a fianco a te. E questa parola para in greco dice proprio a fianco, vicino. E la parola esortare, la parola confortare, nel greco hanno questo stesso suffisso, para. Il padre esorta, il padre conforta, e per quello deve stare vicino. Non può essere lontano, non può essere su una cattedra, e non può stare dietro un pulpito facendo questo. Esortare significa proprio invitare qualcuno da vicino a fare qualcosa. Come fa un padre in famiglia? Con il suo esempio, ma anche con le sue parole, con i suoi comandi. Esorta. Non lascia che i figli vengano su come vengano. Li osserva. Se qualcosa non va, interviene. Se fanno qualcosa bene, li esorta a fare meglio, perché vuole il loro bene. Poi un figlio ha bisogno anche di essere confortato. E anche questo vuol dire come... E anche questa è una parola composta da due parole nel greco, che significa raccontare qualcosa a qualcuno, sempre standogli a fianco, standogli vicino. E mi ha fatto venire un po' l'immagine del padre che prende un figlio sulle gambe e gli racconta una fiaba, gli racconta una storia, gli legge un libro. Le mamme in questo sono una fonte inesauribile di esempio per noi padri. Quanto dovremmo imparare da loro a confortare, a consolare? Facciamo comprendere ai nostri figli i loro errori, ma facciamo anche comprendere che c'è una soluzione, che quando uno sbaglia ci si può rialzare, che con Dio ci si può sempre rialzare, perché il suo perdono in Cristo è lì pronto. Facciamogli anche capire che le loro debolezze sono anche le nostre. Questo vuol dire anche essere a fianco, essere vicino, far capire che io sono come te. Un padre è stato un figlio, lo dovrebbe capire un figlio. E se anche oggi è più grande, più forte, più maturo, è più autorevole, può sempre far capire al figlio: guarda che ti comprendo, guarda che ci sono passato anche io per questa situazione. Ai Corinzi Paolo scrive un concetto molto simile e dice in 2 Corinzi capitolo 11 versetti 28 e 29: io sono assillato ogni giorno dalle preoccupazioni che mi vengono da tutte le chiese, perché lui come padre sentiva il peso che i vari credenti nelle varie chiese crescessero spiritualmente. E dice: chi è debole senza che io mi senta debole con lui? Chi è scandalizzato senza che io frema per lui? Lui scriveva così perché voleva che i corinzi riconoscessero nell'apostolo un padre che li capiva, che era stato pronto a servirli e che desiderava la loro crescita spirituale. Desiderava che crescessero nella fede nonostante le difficoltà, nonostante le persecuzioni, così come stava avvenendo a Tessalonica. Esortare, confortare, poi c'è scongiurare. È interessante che questa parola scongiurare è la stessa parola che noi usiamo per martiri, cioè i testimoni della fede. Che vuol dire? Vuol dire che Paolo, come padre, era pronto a dire le cose come stavano, come facevano i testimoni cristiani, di fronte alle persecuzioni, di fronte alle difficoltà, di fronte alle prigioni, di fronte al martirio, erano pronti a dire le cose come stavano. E anche ad annunciarlo, se vogliamo, con una certa solennità, con una certa autorità. E questo dobbiamo fare noi come anziani, dovrebbe fare qualsiasi servitore del Signore. Dovrebbe dire la verità di Dio, dire le cose come stanno. E quando ci sono dei problemi, non bisogna far finta che i problemi non ci siano, perché bisogna affrontare la realtà delle cose. Bisogna scongiurare. Perché? Perché Dio ci chiama a vivere in modo degno di Lui che ci ha chiamato al suo regno e alla sua gloria, dice Paolo. Un ministro di Dio che svolga il proprio ministero al 100% con l'amore di una mamma, al 100% con l'amore di un papà. Sembra così impegnativo che sembra irrealizzabile, ma esiste questo servitore? Oppure potremmo definirlo il servitore che non esiste? In conclusione voglio farvi leggere alcune cose che l'Apostolo Paolo ha scritto nelle sue lettere, perché l'Apostolo Paolo, che è stato questo esempio per i Tessalonicesi, era anche lo stesso uomo che aveva bisogno di Dio per essere questo tipo di esempio. Ogni uomo, ogni donna di Dio sa che senza il Signore è impossibile vivere la vita nuova che Cristo ci ha donato, riuscendo a soddisfare uno standard così alto, riuscendo a imitare Cristo. Senza cercare Dio, senza cercare la sua grazia, senza cercare la potenza dello Spirito Santo, ci dobbiamo rendere conto che non ce la faremo mai. Allora, vediamo alcune cose che Paolo ha scritto. Sono tre punti che vogliono essere un po' un esempio, un'esortazione per noi oggi, a dire: sì, questo esempio è alto, ma io voglio raggiungerlo. Io voglio mettere il mio impegno, ma soprattutto io voglio imparare come si fa. Come ha fatto Paolo ad essere questo tipo di esempio per i Tessalonicesi? Come ha fatto a potergli scrivere: ma voi siete testimoni e Dio lo è pure, che io sono stato così per voi, che io vi ho amato in questo modo e che voi quindi adesso dovete imitarmi? Potete aprire Seconda Corinzi, capitolo 12, versetto 9. Questo versetto conclude un pensiero che l'Apostolo Paolo inizia a fare sin dal capitolo 11. Ma in particolare questo pensiero è: guardate che la forza di Dio si dimostra, sapete quando? Nelle vostre debolezze. Non abbiate timore delle vostre debolezze. Anzi, il primo punto che vogliamo oggi imparare è che la potenza di Dio inizierà ad agire quando io riconoscerò le mie debolezze. E così l'Apostolo Paolo scrive, parlando di Dio: egli mi ha detto, la mia grazia ti basta, perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. Se vogliamo essere un esempio di un servitore che ama Dio e che ama il nostro prossimo con tutto noi stessi, iniziamo a vedere dov'è che siamo mancanti, riconosciamolo e cerchiamo la grazia di Dio per cambiare e per essere trasformati dalla potenza dello Spirito Santo. Non ci fermiamo a vedere il difetto e quindi ci abbattiamo e diciamo: ma non è possibile. Dio non vuole questo, Dio vuole che noi viviamo in modo degno della chiamata che ci è rivolta. Il secondo punto che ci aiuta lo possiamo trovare in 2 Timoteo capitolo 3, versetti 16 e 17. Questo forse lo sapete a memoria. Ma come faccio io ad essere trasformato? Come faccio io ad essere questo uomo o questa donna di Dio completo, ben preparato? Come faccio? Ogni scrittura, scrive Paolo a Timoteo in 2 Timoteo 3, 16, ogni scrittura è ispirata da Dio e perciò è utile ad insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, perché l'uomo di Dio, il servitore, e qui fatemi dire anche la donna di Dio, sia completo e ben preparato per ogni opera buona. Da una parte quindi dobbiamo riconoscere la nostra debolezza, ma dall'altra parte dobbiamo riconoscere anche il nostro bisogno di imparare la parola di Dio, di meditare la parola di Dio, di fare in modo che ci istruisca, che ci corregga, dice qua, che ci insegni e soprattutto che ci trasformi. E poi un terzo punto è quello di dare le priorità giuste alle cose di Dio, al regno di Dio. E Paolo in questo è stato un esempio incredibile, perché ha lasciato tutto quello che lui, per lui era stato importante prima. Lui lo valuta e lo dice, era come spazzatura, di fronte a che cosa? Di fronte alla conoscenza di Cristo e di fronte al vivere la chiamata che Cristo mi ha rivolto. Paolo ha consacrato la sua vita a Dio e metteva ogni sforzo, ogni ora, ogni fatica, perché di fronte a lui aveva una dimensione più alta della vita che lo circondava. Di fronte a lui c'era la chiamata a vivere la vita eterna. Di fronte a lui aveva un premio, viveva con il corpo sulla terra, ma con la testa sulle nuvole, potremmo dire, nel cielo. Aveva di fronte a lui sempre, costantemente, quel premio celeste che avrebbe ricevuto grazie al servizio che stava svolgendo per il Signore. E così in 1 Corinzi 9, versetto 24, lui scrive ai Corinzi che avevano bisogno un po' di regole per regolare la loro vita cristiana, perché erano credenti immaturi e erano anche credenti circondati da grande immoralità, nella loro cultura greca, in questa città che era un porto di mare, come diremmo oggi. Lui gli scrive alla 1 Corinzi capitolo 9 versetto 24: non sapete che coloro i quali corrono nello stadio corrono tutti, ma uno solo ottiene il premio? Allora correte in modo da riportarlo il premio. Io penso che se un atleta non volesse questo premio, non scenderebbe nemmeno in pista a correre. Ma chi è che corre così per fare una passeggiata intorno alla pista olimpica? Ma nessuno. Soltanto perché sanno che c'è un traguardo finale, si impegnano per quell'obiettivo, si impegnano per quella data e passano anni di allenamenti prima di arrivare a fare quella gara. Chiunque fa l'atleta è temperato in ogni cosa, e quelli lo fanno per ricevere una corona corruttibile, ma noi per una incorruttibile. Allora, il terzo punto che oggi a noi ci aiuta a voler essere questo tipo di servitore, a voler essere un figlio di Dio che cresce nella fede. Ma in che cosa sto mettendo io oggi il mio sforzo, la mia fatica, il mio impegno? Da cosa sono motivato? Che cosa mi motiva io quando la mattina, dal lunedì al venerdì, vado al lavoro e lavoro per 8 ore al giorno? Che cosa mi motiva quando la sera stanco torno a casa e però inizio a curare la mia famiglia, le mie figlie, mia moglie, perché non ci sono stato tutto il giorno? Che cosa mi motiva quando tutti vanno a dormire e io mi metto a leggere la Bibbia? Non sto dicendo io perché io lo faccio. Sempre. Sto dicendo che queste sono le domande che ognuno di noi si dovrebbe porre. Che cosa mi motiva la domenica quando vengo in chiesa invece di andarmene in campagna, così bella la campagna, al mare quando fa bel tempo, in montagna? Che cosa mi motiva? Mi motiva il desiderio di servire il Signore per un obiettivo molto più alto di questa vita. Perché le cose che oggi possiamo fare come figli di Dio hanno un valore che va ben al di là di questa vita, hanno un valore eterno. Perché vi ricordate sempre Paolo ai Corinzi, dice: dipende da come voi costruite sul fondamento che è Cristo la vostra vita, che poi riceverete un premio oppure no in cielo. Quindi la vostra eternità, la mia eternità, sarà caratterizzata da come io ho speso il mio tempo qui per il Signore. La nostra eternità è certa se abbiamo creduto a Cristo, questo vorrei ricordarlo. Chi crede in me ha vita eterna, dice Gesù. Ma anche in cielo ci sono diversi servizi che faremo per il Signore. Anche in cielo ci sono diversi premi che riceveremo quando saremo accolti dal Signore. E questo sarà la conseguenza di come oggi tu lo stai servendo. È chiaro che questo brano mi ha molto sollecitato, mi ha, se volete, rimproverato, ha parlato al mio cuore da vicino, dicendomi: ma tu che tipo di servitore sei? Che tipo di pastore vuoi essere? Che tipo di anziano vuoi essere? Perché l'esempio che l'Apostolo Paolo ci dà oggi del suo ministero a Tessalonica è veramente un esempio molto alto. Un ministro, un servitore che voleva essere approvato da Dio, un ministro, un servitore che voleva amare come una mamma, un ministro, un servitore che voleva amare come un padre. Però è anche vero che questo brano è una grande esortazione per tutti i figli, non soltanto per chi è padre o madre, non soltanto per chi è un anziano o un pastore di una chiesa. Perché l'Apostolo Paolo, scrivendo queste parole, diceva ai Tessalonicesi: guardate che voi dovete seguire il mio esempio. Io sono stato così per voi e voi adesso continuate a seguire il mio esempio. Quindi non è un esempio, uno standard molto, molto alto solo per le guide spirituali, per i conduttori di una chiesa. È uno standard molto alto che riguarda ciascuno di noi. E così impariamo dallo stesso Apostolo Paolo che abbiamo bisogno della grazia di Dio, che abbiamo bisogno di stare vicini a Dio, vicini in relazione con Dio attraverso la conoscenza della sua parola e la preghiera, e abbiamo anche bisogno di disciplinarci, di fare delle scelte nella nostra vita che possano mettere al primo posto Dio, il suo regno, il servizio per il Signore, piuttosto che il mare, il calcio, le amicizie, tante volte che ci portano lontano da Dio. Vogliamo pregare. Signore, vogliamo ringraziarti per la tua parola e per l'esempio che è per noi ancora oggi l'Apostolo Paolo, come un servitore che ha speso tutto se stesso per il Vangelo. E non sappiamo in che modo nella storia, ma sicuramente la predicazione del Vangelo che è partita da quella cultura greca, poi è arrivata a Roma, poi si è diffusa in tutto il mondo, sicuramente tu l'hai usata anche per parlare a noi oggi. Questo impegno dell'Apostolo Paolo lo usi ancora oggi quando apriamo la tua parola e leggiamo le sue lettere. E così possiamo pensare, Signore, a quanto è importante servirti, a quanto è importante servirti con questo amore, un amore per te e un amore per le persone, per i nostri fratelli, per le nostre sorelle in Cristo che tu ce l'hai date, che tu ce l'hai messe vicino, con le quali possiamo vivere la fede, un amore per il nostro prossimo, il nostro vicino di casa, il nostro amico, i nostri parenti, che ancora non conoscono Cristo. E tu, Signore, vuoi usare le nostre vite oggi e vuoi renderle come un riflesso del tuo amore per raggiungere chi ancora è perduto e per aiutare chi nella fede sta crescendo. Grazie, Signore, che ci hai messo in una chiesa locale nella quale possiamo servirti e nella quale possiamo essere edificati, perché ogni persona, ogni figlio tuo nella chiesa locale è importante. Aiuta noi anziani, Signore, ad essere questo tipo di esempio. Aiutaci a superare con la tua potenza e con la tua grazia le nostre debolezze. Aiuta tutti i fratelli e tutte le sorelle a consacrare la loro vita a te, a imitare questo esempio, a mettere a frutto quei doni spirituali che tu gli hai dato. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen.